E allora partiamo con la storia. Il teatro è sempre la Valle di Susa e dintorni, il tempo è molto lontano. Torniamo indietro nell'VIII secolo d.C. Tempo lontano, ma sempre tempo dove si vive male. Ancora tempo di guerra. E questa volta vi vorrei parlare col sussidio sempre del cronico Novalicense, ma anche della Delchi del Manzoni. Di un altro fatto che accadde proprio tra il 772 e il 774 nella valle, e cioè la discesa di Carlo Magno contro i Longobardi. È il periodo della guerra alle chiuse, delle armate che come sempre scendevano in valle, e naturalmente guerra vuol dire devastazione, vuol dire impoverimento dei territori, eccetera. Il testo più antico è sicuramente il Cronico Novalicense. Questo fatto è ricordato in mezzo ad altri fatti nel capitolo che riguarda uno dei tanti abati, il beato abate Frodoino. Tanta vigilanza e aspirazione alla santità che io non oso paragonarlo per i suoi meriti e la sua virtù ad alcuno degli abati o dei vescovi che vissero in queste terre, né ad un altro qualsiasi che si impegnasse nell'ascesi. E quindi questo abate Frodoino è alle prese con Carlo Magno. Carlo Magno che scende in Italia contro i Longobardi e Desiderio, perché prima è successo qualcosa, e cioè l'unificazione del regno dei Franchi che Carlo Magno sottrae, di cui Carlo Magno sottrae una parte ai figli del fratello. Il fratello Carlo Magno che è morto ha due figli e lui naturalmente vuol fare come sempre succede, dice: bambini piccoli che cacchio contano, cioè, ci sono i bambini, c'è la mamma e quindi che facciamo? Beh, mi faccio eleggere re dappertutto e diventa il re indiscusso ormai. Dei due tronconi del regno che il padre Pipino aveva lasciato in parti uguali ai due figli. Naturalmente la moglie di Carlo Magno fugge dalle grinfie di Carlo e si rifugia presso Desiderio, anche perché Desiderio intanto si era un pochettino imparentato con i Franchi. Non dimentichiamo che il figlio Adelchi aveva sposato per volontà della moglie di Pipino e di sua moglie, aveva sposato Ermengarda, la figlia di Desiderio, aveva sposato appunto Carlo. E quindi in qualche modo la vedova si rifugia presso Desiderio. La cosa non fa piacere naturalmente al Papa, il quale vede nei re francesi i difensori della fede cristiana e cattolica. I Longobardi erano un pochettino, diciamo, eretici e quindi non piacevano troppo a questo Papa, anche perché i Longobardi avevano il loro regno ormai nell'Italia settentrionale, tutte le grandi città, Pavia, Verona e via dicendo, e quindi andavano a confinare con quello che era il regno della Chiesa. A questo punto che succede? Beh, le cose si risolvono come sempre in punta di spada ed ecco che Carlo decide di scendere in Italia e di spazzare via proprio attraverso due valichi, la Valle di Susa da una parte e la Valle del Gran San Bernardo, scendendo dal Gran San Bernardo, quindi la Valle d'Aosta dall'altra, di spazzare via il regno dei Longobardi. E adesso però voglio leggere direttamente dal testo. Dunque, nel tempo in cui la fama di quest'uomo santissimo, che è sempre il famoso abate Frodoino, rifulgeva splendendo nelle parti del mondo, il Signore Onnipotente si degnò di indicare con un'apparizione a Carlo, re dei Franchi, che si affrettasse a scendere in Italia per sottometterlo al suo dominio. Egli subito convocò i popoli vicini, allestì un esercito numeroso col fiore dei guerrieri franchi, quindi dispose di calare senza indugio in Italia coi suoi. Poi viene a descrivere la discesa dalle due parti, una parte dal valico che dovrebbe essere quello del San Bernardo, appunto, su cui c'è un tempio, c'era un tempio famoso di un certo falso dio, cioè Giove, dice, e E poi parla della zona invece dalla Francia, dal Moncenisio alla Valle di Susa. E dice: due sorgenti scaturiscono da questo monte, cioè il secondo monte, una di fianco, l'altra sull'altro fianco. Esse scendono poi ciascuna nelle proprie convalli, a poco ingrossano sino a diventare grandi fiumi. Uno di questi, il cui nome è Dora, si dirige verso l'Italia, sempre turbolento, con pochi pesci, senza mai perdere il suo nome, finché non affluisce nell'Eridano, cioè nel Po, il fiume maggiore. L'altro invece scorre attraverso la provincia della Gallia, è assai ricco di pesce e limpido, fino a giungere al fiume Rodano, e questo dovrebbe essere la Dioras, quindi è la descrizione del Monginevro, la parte... Certo. Mentre Carlo discendeva da quel monte, durante la discesa però, che cosa c'è, che cosa trova in Valle di Susa? Naturalmente qualche brigante, perché la Valle di Susa già era assolutamente infestata da questi che non piacevano al potere. E trova difatti sulla strada dove stava inserrato un brigante di nome Ebrardo con i suoi ladroni. Ivi egli faceva gran danno coi suoi e non permetteva che alcuno passasse illeso. I passanti erano depredati o bastonati e uccisi. Troppo sangue innocente veniva sparso. In quel luogo Carlo allora salì il brigante, lo vinse, lo catturò, lo uccise, distrusse la torre. La zona, secondo gli studiosi, dice, potrebbe essere stata una torre saracena dalle parti di Exil o in questi territori. Mosse poi l'esercito di lì, giunse al monastero della Novalesa, dove si fermò per i suoi con i suoi per un gran pezzo. E qui cominciano i dolori per il povero abate della Novalesa, che pur santo però insomma aveva assolutamente rifornito il suo monastero di cibo e bevande che vengono consumate in grande quantità. Ricordiamo che quel cibo e quelle bevande erano già frutto del lavoro naturalmente delle popolazioni, degli abitanti della zona. Dopo aver occupato con i suoi tutta la Valle di Susa, il re, come abbiamo detto sopra, giunse al famosissimo Cenobio Novalicense, dove si fermò tanto a lungo da consumare in cibo tutti i beni e le provviste dei monaci. Non vi si tratteneva senza ragione. In quei giorni il monastero era eccezionalmente opulento, pieno d'ogni ricchezza, ed il suo santissimo abate provvidamente era stato disposto, e quindi si trova bene alla Novalesa. Allora lui si ferma lì e manda i suoi soldati avanti per la Valle di Susa. Arrivano nella zona delle chiuse, ma Desiderio, che se li aspettava, che cosa fa? Aveva preparato delle difese prima dell'arrivo di Carlo, poiché Desiderio, lei dei Longobardi, aveva udito che stava marciando contro di lui, fece avvertire tutti i potenti e i magnati del suo regno, chiese loro che cosa avrebbe dovuto fare. Questi gli risposero dicendo che non poteva affrontare col suo piccolo esercito che stava venendo contro di lui con valide schiere. Comanda invece che tutte le valli e gli ingressi per cui dalla Gallia si può passare in Italia si sbarrino con pietre e calce da un monte all'altro, in modo che con bastioni e con torri sia impedito l'accesso. Così egli fece. Infatti fino ad oggi si notano le fondamenta dei muri che vanno dal monte Porcariano, il monte Pircheriano, quello su cui poi sarebbe sorto la Sacra di San Michele, no? Quindi l'altro cenobio, quello per i nobili, fino al villaggio di nome Cabrio, che probabilmente è Caprie, dove era stato eretto in quei giorni anche un palazzo per seguire gli accadimenti. Allora, i franchi scendono, sono fermati dalle chiuse, e a distinguersi nella lotta alle chiuse c'è il figlio di Desiderio, quell'Adelchi, a cui il Manzoni dedica un'intera tragedia, ma che il Chronicon Novalicense chiama Algiso, appunto. Poiché da Desiderio furono costruite queste difese e ai franchi non riusciva di trovare un varco in alcun luogo, ogni giorno avanzava una parte dell'esercito dei franchi, quasi sempre un migliaio di uomini, talora 2000, quindi immaginate quanti erano, almeno 5000 uomini a girare per la Valle di Susa. E certo, esattamente, sì, mi stava dicendo Mario, i numeri collimano abbastanza, ed assediavano i Longobardi che si opponevano loro dall'alto delle difese. Desiderio aveva un figlio, giovane e gagliardo, di nome Algiso. Questi, quando cavalcava durante le ostilità, era solito portare con sé una mazza di ferro e con quella colpire con forza i nemici e prostrarli al suolo. Il giovane inoltre spiava i franchi giorno e notte e quando li vedeva addormentati subito si gettava su di loro coi suoi guerrieri e colpendo a destra e a manca li abbatteva con grandissima strage. Insomma, barricate e poi colpi di mano improvvisi. Mentre queste azioni di guerra si protraevano, di giorno in giorno accadde che un giullare di stirpe longobarda venisse da Re Carlo, e qui ci sono sempre i traditori naturalmente, e questo episodio del giullare è quello che invece viene nobilitato nella Delchi e si parla di un diacono mandato dal vescovo di Ravenna a nome del Papa a indicare il famoso sentiero. Qui c'è un giullare che fa uno spettacolo e canta una canzoncina, e la canzoncina dice: qual premio si darà all'uomo che condurrà il Re Carlo nel Regno d'Italia per quelle strade in cui nessuna lancia si leverà contro di lui, né gli scudi si opporranno, né alcun danno verrà alle sue schiere? Questo era il testo della canzoncina, quindi una specie di promessa, naturalmente un po' subdola, no? Come chiunque vuol parlare senza far sapere. Quando queste parole giunsero alle orecchie del Re Carlo, egli fece venire dinanzi a sé il giullare e promise di dargli, dopo la vittoria, tutto ciò che egli avrebbe chiesto. Carlo dunque comandò ai suoi che il giorno appresso si facessero trovare prontissimi a mettersi in marcia. Quando il santissimo prade Frodoino seppe di questa decisione, subito gli mandò due monaci per fargli dire che il giorno dopo, avanti la partenza, si degnasse di prendere cibo. E qui è un bel problema, perché avevano mangiato e bevuto tutto, però l'abate dice: il cibo c'è, chissà che cosa sarà successo, immaginate un po'. E dice Carlo stesso, si pone il problema, dice: ma come, abbiamo mangiato tutto, stavo per tornarmene in Francia perché ormai non c'era più niente da mangiare, non potevamo vincere, andare oltre, e questo mi invita a tavola e dice: venite, mangiate, ce n'è per tutti. Quindi lo fa spiare. Che cosa succede? Naturalmente il cielo è con Carlo, e quindi succede un grande miracolo, no? E si vede, si ripetono le nozze di Cana, allora i pani si moltiplicano e tutte quante le vettovaglie. E quindi tutti quanti si riforniscono, mangiano a dovere e poi partono. Naturalmente, dice, ricorda il Chronicon, prima della sua partenza il re promise che grandi benefici avrebbe concesso al monastero per l'ammirazione che aveva dell'abate suddetto, per la venerazione del luogo e via dicendo. E si mettono in viaggio. Dopo che tutto l'esercito del re fu convocato dal suono della tuba e dopo che il re stesso si fu raccomandato all'abate e alle preghiere di tutti i monaci e li ebbe salutati, preceduto dal giullare di cui abbiamo parlato, si mise in cammino. Il giullare, abbandonando i sentieri conosciuti, conduceva il re coi suoi lungo la cresta di un monte, e questo cammino fino ad oggi si chiama Via dei Franchi. Una volta discesi dal monte, giunsero in un villaggio della pianura il cui nome era Giaveno, ed ivi radunati si schierarono l'esercito contro Desiderio. Desiderio immaginava di aver Carlo davanti a sé, pronto per la battaglia. Carlo invece scese dal monte e si precipitò alle loro spalle. Quando Desiderio si accorse di ciò che era avvenuto, salito a cavallo, fuggì a Pavia. E qui c'è brevemente la descrizione appunto di questa disfatta. Lui fugge a Pavia, il figlio, dopo aver invano assediato, cercato di mantenere l'assedio, abbandonato anche da nobili traditori che passano immediatamente dalla parte del vincitore, invece se ne va a Verona. E lì la guerra continua appunto a Verona, a Pavia e via dicendo. Pavia sarebbe stata assolutamente inespugnabile se non ci fosse anche in famiglia qualcuno che è innamorato di Carlo, appunto una fanciulla, la figlia del re Desiderio, gli promette che se la sposerà e lo fa entrare in città, e naturalmente lei viene calpestata sotto i cavalli dopo che ha rubato la chiave della città al padre ed è andata a aprire a quello che si presentava come un radioso biondissimo re. Che cosa succede ad Algisio? Algisio combatte fino all'ultimo e poi decide di andare a Costantinopoli. Qui il libro ancora non parla più di questa vicenda, ma dice che va a Costantinopoli e lì prepara la difesa. Naturalmente Carlo non ha pietà di Desiderio, perché addirittura lo acceca prima di ucciderlo. e poi lo tiene per un po' di tempo in schiavitù e poi lo uccide. Più avanti si parla ancora di Algiso che ritorna quando ormai Carlo è a Pavia ed è, si sente il padrone di tutto, arriva in povere vesti, trova un longobardo che egli conosceva, gli dice invitami al banchetto, al grande banchetto di tutti gli armati, e mangia da solo tutta una serie di vivande, ma riesce a mangiare anche le ossa, per dire che era così potente e così forte, e poi dice le ossa non buttarle via, i resti lasciali lì e poi faglieli vedere al re. E il re, che continua ad aver paura come tutti i re, che in fondo prima o poi i vinti si vendichino, ha paura di Carlo e chiede appunto a questo valletto chi stava seduto lì. Io vidi sedere qui un soldato fortissimo che spezzava tutte le ossa di cervo, d'orso e di bue come chi spezzasse delle bacchette di canna. E allora scopre che è Algiso. Dice, ma lo dobbiamo far fuori. Gli manda i suoi bracciali. Dice al longobardo, portaglieli prima che se ne vada, ma offriglieli in punta di lancia. E Algiso che cosa fa? Capisce benissimo com'è la cosa e prende la lancia non dalla punta ma dall'altra parte e gli rimanda indietro i suoi bracciali. Bracciali che naturalmente Carlo Magno infila nelle proprie braccia, però dice il libro gli arrivano alle ascelle e quindi vuol dire che molto più possenti erano le braccia di Algiso, per cui non ha più dubbi. Il nemico è in casa e quindi dormirà sonni meno felici. E poi la storia naturalmente ripresa invece dal Manzoni e un pochettino edulcorata, questo giullare che tra l'altro poi da Carlo avrà un premio enorme. Carlo gli dice prendi una tromba e suona, tutti i territori dove il suono della tua tromba saranno sentiti saranno tuoi. E così lui fa e poi va da uno e dall'altro a chiedere hai sentito suonare una tromba? Come i contadini dicono sì l'abbiamo sentita, gli dà un bello schiaffo in faccia e che cosa gli dice? Non tu sei mio fratello, lavoriamo insieme alla terra, tu sei mio schiavo, io divento il tuo padrone. E così quel giullare riesce a sua volta a farsi un bel gruzzolo sulla morte degli altri. E il Manzoni, il Manzoni nobilita, non è più un giullare, ma invece questo santo diacono che si chiama Martino, che ispirato dal cielo, percorrendo la valle di Susa, riesce ad arrivare alla Novalesa e quindi conduce con preghiere e canti e poi in silenzio, perché quando arrivano presso le chiuse è meglio non farsi sentire, tutti quanti i soldati, Carlo compreso, e li conduce appunto all'occupazione, alla vittoria. Soltanto un pezzo, sarebbe bellissimo leggere tutto quanto il racconto del diacono Martino che descrive la nostra valle, ma il tempo stringe ed è tiranno e quindi vi invito ad andare a rileggere la Adelchi, che è molto bello. Algiso, che là si chiama Adelchi, è una figura bellissima veramente di eroe romantico, eroe che è chiuso nel dubbio, lui vorrebbe essere un'altra cosa, ma invece la storia lo costringe ad uccidere e a morire. Soltanto un pezzetto, la gloria, il mio destino è d'agognarla e di morire senza averla gustata. Ah no, codesta non è gloria. Ancor ruine, sopra ruine ammucchierem, l'antica nostra arte è questa, ne palagi il fuoco porremo e nei tuguri, uccisi i primi, signori del suolo, e quanti a caso nella nostre ad inciampar verranno, fia servo il resto e tra di noi diviso. E ai più sleali e più temuti il meglio toccherà della preda. Oh, mi parea, pur mi parea che ad altro io fossi nato, che ad esser capo di ladron, e il cielo su questa terra altro da far mi desse. E quindi c'è questa figura che poi qui nella Adelchi muore in battaglia dopo aver chiesto a Carlo che salvi e risparmi il vecchio padre, lui che continua a lottare solo perché suo padre glielo impone, ma non crede alla guerra, non crede, in fondo è il simbolo di un mondo nuovo che ancora non c'è, né allora c'era, ma anche adesso continuiamo a vedere che tanti lo desiderano, ma bisogna costruirlo a poco, per cui con questa figura di Adelchi, beh, vi salutiamo e ci risentiremo la prossima settimana con un'altra storia. Ricordate allora Manzoni, Adelchi e poi sempre il Chronicon Novalicense, questa edizione in audio anche dell'Adelchi, c'è una bella edizione piccolina, comunque le edizioni scolastiche vanno benissimo. Vale la pena in fondo di riscoprire il passato e ciò che di bello e di utile c'è, perché anche la poesia serve alla lotta.